la prima volta che la sento. Vabbè, è ira. No, è la fragilità può essere anche quella, la ira cattiva, no? Mi hai tolto la complicazione, ma grazie infinite del riassunto, molto succinto. Perché parlare di rabbia, amici, fa venire la rabbia, perché è veramente difficile il discorso se lo si vuol fare seriamente. Quindi io ho cercato di farlo seriamente, quindi adesso ve lo preannuncio. Praticamente io faccio innanzitutto una breve introduzione e dire perché dobbiamo fare una riflessione sulla rabbia. Perché? Ecco, io il perché lo vedo in una cosa sola che mi piace moltissimo, perché non voglio essere moralista, ma morale, cioè vedere un po' il perché più che la proibizione, no? Quindi sì, vizio, ma da dove nasce, ma cosa, perché vizio, perché non vizio, e che forse voleva dire questo, no? la Michela, il discorso è però sempre pertinente a un qualcosa di più profondo che a me interessa ricapitolare sempre nelle nostre riflessioni. Non vi ho neanche detto buonasera, scusate. Ecco, ricapitolare nelle nostre riflessioni vuol dire essere felici. Occorre fare la felicità, sia pure relativa. E io che sono prete sto cercando di denunciare in tutte le sedi, comprese il monastero di clausura, l'idea della mortificazione come andare contro la nostra felicità. Non può essere. Cioè, se a un certo punto io ho scelto di essere prete, ho scelto perché credevo che fosse quella la mia felicità. E dopo tanti secoli di prete che ho fatto, posso dire che sono felice. Felice relativamente. Eh sì, perché felice vuol dire essere giocondi, se no, no? Se senza un aggiustamento di un aggettivo, sarebbe o aggettivo o avverbio, insomma, sarebbe, ecco. Però dobbiamo essere felici, quindi non esiste una morale che nega, deve essere una morale che afferma, non una morale che sospinge, ma una morale che attrae. E questo discorso qui ci spinge, o ci sospinge, o ci attrae, a fare un discorso anche sui vizi, ma per capirli, perché anche qui c'è un detto, credo sia cinese, perché non mi ricordo più, forse di citarlo, da dove l'ho tirato fuori, ma che cioè cerca i tuoi pregi nei tuoi difetti. Io amo citare Agostino, che dice sempre che tutto nasce buono dentro di noi, anche i nostri istinti, anche i nostri stimoli, e si tratta di non buttare via tutto, perché poi si decompone quello che nasce buono. Anche il bambino è bellissimo, è buono, meno quando piange di notte, quando fa troppa cacca, mi pare di aver capito. Per le mamme no, ma per i papà sì. Ecco, a un certo punto è vero, ho sentito così, io non so se ho un udito troppo indirizzato, ma ho sentito così. No, perché i bambini però, insomma, dopo crescono, stanno attenti di dormire di notte e di fare altro bene di giorno, ma però non è vero che cresca la loro felicità, non è vero. E questo è un male. Questo è un grande male, è un male che dipende certamente non dal mondo e basta, ma dal mondo dipende per cornice, ma il quadro è fatto da noi. E quindi cercare la felicità, però bisogna parlare di felicità cercando un equilibrio, perché non la troviamo la felicità pura, lo stato puro. E lo sappiamo bene che sono tante le strade sbagliate. Monsignor Poletto nel primo incontro ha parlato appunto di quelli che sono mali che si trovano scritti anche nella Bibbia, cioè quelli che credono, sì, dei presunti beni ma che sono male, no? Cioè il fare tutta la vita per il denaro, o tutta la vita per il piacere erotico, o, ammesso che ce la facciano, oppure tutta la vita, sì, perché qualcuno è presuntuosetto, mi pare di aver capito, non me ne intendo proprio da un punto di vista personale. Però oppure di esporsi sempre, credendo che faccia bene esporsi. Non si sa quante invidie si genera e quanta sofferenza c'è l'esposizione, no? È come dobbiamo far fatica a mantenere il livello di attenzione. Quindi non è lì la felicità, può esserci un po' di piacere in tutto, per l'amor di Dio, ma però nell'equilibrio, e qui forse sarà il gioco delle nostre riflessioni, cioè quello di riuscire a dare una, come dire, valutazione non come dire, esaltata all'ira, per dire che soltanto attraverso la violenza riesci a ottenere qualcosa, oppure disastrosa e dire devi essere rassegnato a tutto, devi essere disarmato completamente, eccetera. Sono due estremi che sono scelti per comodità. Una comodità che dopo si rivela in tutti e due i casi molto negativa, ma è una comodità. E invece il non comodo è quello di fare equilibrio. E qui è difficile anche parlarne, perché le sfumature e le, come dire, profonde considerazioni che vengono, e l'infinita letteratura su questo argomento, proprio infinita, se volete dopo vi do un po' di bibliografia, quella che io personalmente ho guardato, ma è già relativa rispetto alla tantissima, e si comincia da Aristotele, da Platone, da quelli là, si comincia, che hanno addirittura proprio trattatelli sull'ira e sulla rabbia o sulla collera, insomma, come volete dire. Noi possiamo dire che quindi la felicità la possiamo avere se riusciamo a dominare, a equilibrare, a regolare, a prendere il buono da tutto quello che di energico abbiamo, di energetico abbiamo dentro di noi. E questo è il gioco difficile, però è ormai maturo il nostro mondo per fare queste riflessioni. Tutti abbiamo studiato, tutti stiamo soffrendo, tutti abbiamo provato nelle relazioni le difficoltà, e quindi adesso ci conviene fare anche qualche sentiero di montagna, insomma, non solo le strade asfaltate, e non c'è niente da fare. Qualche sentiero di montagna però per dopo avere la gioia di un orizzonte che è, in questo caso qui, che è un modo più sereno di vivere, più felice di vivere, più tranquillo. Non lo so se più tranquillo nel senso di non avere difficoltà, questo mai, ma però almeno saperle affrontare le difficoltà, perché vedere gente disperata, io ne vedo, disperata, laddove pare che non ci sia niente da mettere in atto per poter sperare, quello che è stato detto prima nel riassunto della, di Michela, cioè la speranza come, come anche spinta a vincere l'apatia, cioè vincere l'indifferenza, ecco, questo se riusciamo a, a dirlo è molto importante. Bene, allora io credo che sia arrivato anche il momento di garantire la nostra, diciamo, la nostra riflessione che avrebbe questo scopo, quello di trovare delle linee di felicità, no? Cercando di parlare di questo, di questa cosa così, così conosciuta, così equivoca, però a mio avviso, così anche con miliardi di sfumature, vedremo anche perché, ma però che genera violenza. In genere genera violenza, la rabbia lasciata a se stessa, l'ira lasciata a se stessa, genera violenza. Può essere una violenza dentro di noi che si traduce in un'inquietudine drammatica, e questo lo è in tantissime persone. Non so perché sto così male, non so perché io non riesco a rapacificarmi, non so perché non riesco a sperare, non lo so. E non lo so è drammatico, non lo so chi sono io, non lo so cosa fare, non so cosa scegliere, non lo so. E questa è un'inquietudine che è frutto anche proprio, o meglio, o che è anche causa poi anche di violenza, ma io penso che sia frutto prima di tutto, perché ci sono troppe violenze che respiriamo senza magari anche definirle. Ma cosa volete, vediamo, non so, i giornali non li vediamo neanche più forse, e la televisione neanche, ma adesso si sono infiltrati anche nei social, e quindi cosa ti fanno vedere? ma anche nella sessualità, mi dicono, io non riesco neanche a guardare niente di quelle cose lì mai, perché per un senso estetico, mica per, sì, spero anche per virtù un poco, ma dico per senso estetico, non faccio fatica, ma i ragazzi pieni di pornografia, che è praticamente la versione violenta della sessualità, sono anche lì. Io ho fatto il celibato per risparmiarmi il piacere e invece mi accorgo che vanno in cerca di farsi male, oppure di fare una ginnastica slogorante, perché ti sloga, no? A un certo punto io credo che sia un po', diciamo, un controsenso. E mi fermo qui perché non voglio parlare delle guerre, non voglio parlare delle esaltazioni di tanti ragazzi, sono centinaia, che vanno a fare del terrorismo, quelli devono avere una rabbia dentro tragica, una rabbia tremenda, una rabbia che non riesce a essere placata, perché essere disponibili a morire vuol dire essere disperati o super drogati, ma di una droga, dicono che ci sono delle fabbriche di droga molto finalizzata a questo tipo di ebbrezza. Non lo so, ma mi pare che sia, insomma, sempre, comunque, o droga o non droga, ci sia la disperazione. Ma, scusate, ma, diciamo, questo discorso della rabbia, lo vogliamo un po' chiarire innanzitutto? E allora comincio col chiedere cos'è. Dopo cercherò di dire, dopo dire del cos'è, dire come gestirla. Sono due parti del mio discorso che meriterebbe un corso intero, perché vi ho detto che è un'infinità di materiale che io adesso cercherò di ridurre in modo di essere chiaro e di dire però qualcosa che possa toccare ciascuno di noi. Non pensiamo che tutto quello che diciamo valga per tutti. Può darsi che qualcosa vale per me, qualcosa per te, mezzo aspetto, perché è complesso, è un discorso complesso. Ecco, innanzitutto dobbiamo dire che è una realtà che viene chiamata con mille nomi e che fin dall'antichità viene anche rappresentata con molte caratteristiche che vengono tratte, per esempio, dall'elemento bestia, la bestia, no? Oppure con altre caratteristiche che adesso vado a dirvi, insomma. Ecco che allora, sinonimi di ira, vi leggo qualcosa così. Collera, veloce la faccio. Collera, furia, furore, rabbia, sdegno, indignazione, stizza, aggressività, fiele, bile, astio o bile, no? E si mette il contenuto per il contenente. La bile è dentro di noi, ma il contenente è biliato. No? Astio, violenza, odio, vendetta, rancore. A me però qua manca la cosa che a me invece devo darmi sempre a confessare, ma col dubbio che non so se è peccato per i motivi che vi dirò dopo, perché se è un po' frutto di una situazione non controllabile o che credo io non controllabile, e cioè il nervoso. Quando uno è nervoso è la radice della rabbia, il nervoso, no? Giusto? Che anche le parole belle vengono fuori male, o no? Non avete capito cos'è nervoso, vabbè. Non lo so spiegarvelo allora. Ecco qui che ci sono anche vari modi di dire, no? Andar fuori dei gangheri, che vuol dire la porta che non sta sui... La cosa è compressa e dopo scoppia, quindi una macchina scoppia. Guardate quante immagini ci sono. Oppure ribolle e trabocca. No, una pignatta, oppure non so, una macchina che ha l'acqua che bolle dentro, viene attizzata come un fuoco, gettando olio sul fuoco, anche si estingue, cioè, a mille ma non è solo così, guardate che queste cose qua sono già dette da Aristotele, Platone, da quella gente là, dopo vengono riprese, se voi vedete Tommaso d'Aquino, io ho qui questi testi, e mi è anche bello, è stato bello vederlo, perché ho parlato tante volte di questo argomento, ma mai in maniera completa, era sempre un discorso un po' di angolo. E beh, però è vecchia la situazione, per cui è ricchissima di queste di queste, come dire, immagini, e poi anche di manifestazioni. Adesso vi faccio alcune manifestazioni, ho detto ve ne faccio tante, vedete se ve ne trovate una. Io mi trovo con la parola nervoso, che non era elencata nelle cose che avevo detto, ma l'avevo scritto in grande la parola nervoso, perché ecco, sì, quando sei agitato, non so, cos'è quella roba lì? Non puoi mica dire che sei calmo, no? E se hai un calmo vicino, cosa ti viene su? Ti attizza il nervoso. Allora, e prende tutta la persona anche nel suo aspetto esteriore. Provate a guardare nello specchio in certi momenti. La voce diventa strozzata, no? Sì. Si digrignano i denti, per dire che siate proprio fuori dei gangheri completamente. Ecco qua. Si ha la bava alla bocca, sì, vabbè, insomma. Beh, signora, forse non le ha viste, le ho viste tutte queste robe. Digrignare i denti non mi ricordo. Si è accecati dalla rabbia, gli occhi si rimpiccioliscono e diventano, beh, ci si rode il fegato. Avete mai sentito questa frase qua? Oppure lasciamo stare le locuzioni sessuali, che si rompe questo e si rompe quello. Anche chi è per chi è un'appropriazione indebita, che non dovrebbe rompersi niente. Madonna mia. Vabbè. Vuol dire che è sentita molto la rabbia, è sentita e avvertita. Oppure, vedete, sì, dicevo prima dal mondo animale, scusate se perdo un momento di tempo, ma perché? Insomma, bisogna capire che razza di effetti fa la rabbia. Ecco, si parla da sempre, l'arrabbiato può essere come una belva, oppure morde il freno e assomiglia a un cavallo che fa perdere le staffe. Perdere le staffe, avete sentito mai nominare? Vi siete posti il problema di cosa sono le staffe? Non lo so, qualcuno sì, ma tante cose. Oppure viene qualcuno che gli viene sempre la mosca al naso. Anche questa è una frase che si fa, no? Ma queste robe qua, quello che mi ha meravigliato, io l'ho trovato in tutti i libri, queste cose qui. No, ma a partire da quelle antiche, devo dire che era la rabbia, il nervoso, la collera, l'ira, è qualcosa che si è molto... Seneca, per esempio, no? Parla proprio con quei termini che io vi ho detto adesso. Poi, ecco qua, insomma, pure dice salta come un toro, scalcia come un asino, conserva la memoria come un cammello, è geloso come un orso, è arrabbiato come un lupo, ferisce come uno scorpione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non c'è nulla dello zoo che non venga richiamato. Se volete andare fuori dello zoo, andate nella pittura, nel nostro Depliant, qui c'è un... mi pare che sì, senz'altro c'è anche qui, ma non ho controllato, ho visto in altre parti che Geronimo Bosch mette la lira, la rappresenta come la rissa di due paesani ubriachi, no? Invece Giotto, che è un pochettino più malizioso, mette lira come una donna furente che si lacera il vestito. Una violenza rivolta contro se stessa, no? Giotto è agli Scrovegni a Padova. Se voi andate lì, vedete perché si divertivano i pittori, visti da vicino. Poi siccome dipingevano in alto, no? Io mi ricordo a Verzelà, erano fatte delle come dire, dei capitelli dove avevano vere e proprie immagini pornografiche ed erano in abbazia. E questa gente qua, a 20 metri da terra, faceva queste cose qui, non le fotografavano e quindi passavano inosservate, che era una bella gioia. Pur la santa, mi ricordo, perché insomma bisogna dire queste robe qui, santa quella che era andante con moto un po' ondosetto, santa Maddalena, no, santa Maddalena aveva una serie di devoti uomini a non finire, perché erano dipinte un po' andanti, insomma, no? Un po' prima della conversione. I pittori erano furbi, dopo li hanno tolti quei quadri lì, ma esistono perché erano, No, e quello l'hanno cominciato dopo a mettere i top, ma in antico, sa, ne avevano pochi vestiti, si vede, e quei pochi, e vabbè. Non scherziamo tanto, ma insomma è così. Ecco, Bene, basta così. Il discorso dell'ira però è una... Cos'è questa ira qui? Si definisce in tutte queste maniere qui e si rappresenta. Quindi già un giudizio etico io lo do subito, perché è estetico, è brutta. Vedere una persona nervosa, arrabbiata, eccetera, è brutto. È già un giudizio etico, perché è estetico. Ciò che è bello è buono, ciò che è brutto non può essere, sì, brutto nel senso che diventa brutto, non brutto perché una persona non è, sì, mi avete capito, no? Ecco, un brutto colpevole, insomma, no? Ecco, e non può essere buono. Ma però, vedete, è una passione che nasce nella realtà di una persona, è una realtà di una persona, certamente può dipendere dal carattere della persona. C'è un po' chi è poi rabbioso in un modo, chi è rabbioso in un altro, ma però la nascita di questa roba, perché ti alteri? Perché ti esprimi come un animale e non più come come un uomo o una donna? Perché ti metti in una posizione da non gestire più bene quello che dici o quello che fai? Perché arrivi ai delitti che poi adesso li chiamiamo femminicidi, no? Ma li avete mai immaginati voi? Sperando che non si stiano lì a vedere, ma dico, immaginati, non sono mica belle le cose, non sono belle, devono avere scene drammatiche prima, quindi vengono veramente fuori da una situazione bestiale. E quindi a un certo punto è già una prima valutazione che diamo, questa tipologia di colera qui non può essere giustificata, non può essere giustificata, come ripeto, in sé, dopo come la vive uno, può essere, è qui, e anche le cause per cui viene fuori, no? Può essere che abbia superato, perché c'è un grosso dibattito se è volontaria o meno, no? Certa violenza, vi ricordate, no? Anche certi delitti recentissimi che hanno detto no, hanno l'uso di ragione, per esempio quella ragazza super laureata che andava a buttare, come dire, acido in faccia di suoi ex, e ne aveva un po' tantini, meno male che si sono fermati a tre, ma dico, è un po', sì, voglio dire, posta il problema, ma questa dove ha la testa? No? Ma però non hanno mica detto che era fuori di testa, non hanno detto che era senza la facoltà di intendere e volere. Ecco, quindi è un'ira quando è scatenata, capite da cosa deriva scatenare? Vuol dire senza catene, vuol dire non trattenuta, vuol dire c'è proprio un istinto che va veramente fino all'estremo. Questo discorso qui evidentemente ci pone in una prima considerazione, cioè che si tratta di un tipo di ira che toglie la ragione. La può togliere tutta? Secondo i specialisti di nervi e di cervello, neurologi, neuromedici e patologi, quello che volete, perché adesso hanno specificato così tante, come dire, tante specializzazioni che non si fa fatica. L'ultimo discorso che ho fatto di queste cose qui non me lo ricordo più, sulla terminologia, cioè quelli che studiano e che curano queste situazioni adesso non ammettono più facilmente la mancanza dell'uso di ragione. Ma allora da cosa deriva? Ecco quello che si chiedono tanti studiosi, da cosa deriva? Qualcuno dice il proverbio, scusate, qualcuno dice che deriva dalla natura della persona, qualcuno dice che qualcuno è portato a quello. Io credo che la Bibbia, per esempio, è molto più prudente, dice che A un certo punto dipende molto da un percorso. Quando uno a un certo punto comincia, magari non è in una fase così come quando poi il percorso può essere in un atto, in una lite, in una roba così, oppure forse quello che a me interessa di più è considerare l'atteggiamento di fondo di una persona, cioè che è poco tranquilla, che è piena di problemi, che non ha sfoghi nel senso di comunicazione, che si trova quindi in una sorta di auto, come dire, produzione di ulteriori emozioni che dopo scoppiano, ecco. Oppure che è infelice, qui il circolo è vizioso, no? Cioè, a un certo punto sei infelice, quindi ti arrabbi, ma la rabbia ti rende ancora più infelice, lì è il problema. Ecco qua perché è difficile questa questione qui. Non è che uno sfogandosi si mette a posto, non è che uno sfogandosi, perché può essere che si carichi ancora di più, oppure comunque gli rimane dentro il fatto, sì, di aver detto una cosa, ma forse le situazioni sono... E insomma, l'ira è una passione complessa, e credo che nasca comunque sempre da una tristezza interiore, cioè è un fatto non di felicità. Quindi io sono partito proprio dalla felicità, e allora dico, questa è una malattia contro la felicità. Adesso ognuno di noi faccia i calcoli che vuole, insomma, se uno vive perennemente teso, può essere che sia anche un po' non dorme di notte, ma perché non dorme di notte? Dovete scusare se io sono un po' pignolino in questi discorsi qua, perché dei discorsi generici me ne sono proprio riempito l'anima, va bene? Ecco, e non li sopporto più, vengono da... La sento la televisione qualche volta, qualche d'uno che viene molto esaltato, i famosi psicologi che dicono proprio delle fesserie, dovete scusare, perché non vanno sotto, non mettono neanche la pulce nell'orecchio, cioè può essere qualcosa di altro, no? Cioè che possa essere tantissimo, anche poi avendo visto 30 anni, ho fatto il giudice della rotta, vi garantisco che... Ma, tutti gli amori potrebbero andare bene, tutti gli amori potrebbero andare bene, perché non vanno bene? Ci sono delle pulci che diventano elefanti, questo è il problema, è così anche nell'ambito dei preti, no? Il Papa non ha più paura di dire, a un certo punto ha scoperto, ha aperto il coperchio e viene fuori quello che c'era, c'era, e quindi ben venga, non so che impressione fa a voi, a me è schifosa nel senso delle cose, ma adesso vengono fuori, che vengano fuori. E questo discorso qui, io non so perché adesso mi è venuto, perché si può vivere anche da preti con l'infelicità, e vi accorgete subito se c'è della gente, se è super stanca, può essere nervosa per quello. Io ho sempre il nervoso come parametro, ogni volta che faccio l'esame di coscienza mi viene sempre fuori questa roba. Con chi sono stato nervoso oggi? Oggi non sono stato abbastanza solo, quindi non mi è andata male. Oppure, non lo so, oggi sono andato a sentire 2 ore al Verdi, una roba, e stavo per diventare nervoso, perché c'era una signora che era dominante, Padre Eterna, Olivetti, aveva fatto come Olivetti, non so se onnisapiente, ma quello che diceva era sempre quello, quindi onnidicente, sapiente. Mi dovete scusare, ma mi stavo innervosendo, non dico basta, c'è una donna su 3 uomini, lei riempiva, no? Fabbricante di chiavi, non lo so, e a un certo punto, sì, simpatica, bella, tutto quel che volete, ma insomma vai sotto sui discorsi, no? Se metti il rapporto, mamma mia, mi sono turbato da quella roba lì, metti insieme economia e cultura, spiega, giusto? E non dire le solite storie, perché ha presentato un libro in fabbrica, cultura, era presentata una sua amica, con i soldi fatti da lei, che gli ha dati, no? Non si può far così, non puoi far così. Oh, mi è venuto il nervoso. Ma però quel nervoso lì cosa deve fare? È una sofferenza, non è una... No, non voi, provate a ragionare. Io che faccio, ho fatto e continuo a fare docente di teologia morale, dico, quando vai a confessarti cosa dici? Io dico, guarda, al mio amico confessore, beh, tu sai che sono sempre nervoso. E lui ha capito che è una sofferenza per me, non è che peccato. Vuoi che mi metta a fare il nervoso apposta? Che dopo non dormo? Che dopo ho un rimorso subito? Che dopo magari dice, adesso devo andare a chiedere scusa? Perché anche quello mi hanno insegnato, no? Perché c'è gente che non chiede mai scusa, quello lì può andare anche abbastanza bene, no? Ma se ti hanno insegnato a chiedere scusa, è duro andare a chiedere scusa, eh? Va bene. Allora, può nascere da 100.000 situazioni, molteplicità poi di toni, l'abbiamo detto, sono le immagini che vi ho detto, il fuoco che fiamma e dopo si spegne, oppure il tronco dell'ira che fa fatica a accendersi, ma quando è acceso non si spegne più, e tutti questi Gregorio Magno, sono proprio personaggi di grandissimo livello. Vi ho detto che era pieno di grandi nomi questa... Si nasce iracondi o si diventa? Fate l'esame di coscienza. Io sono nato. Io sono nato perché non dormivo di notte. Mi hanno detto mia madre e mio padre, perché io non me lo ricordo proprio. E dopo ho avuto... E sono fedele nelle mie cose, sono ancora così. Che dica. Però ho guadagnato in letture, Ho guadagnato in letture. Poi ci si difende. Noi, quelli che sono vicini al mattino, è bene che siano... Beh, anche lì fare una... c'è chi canta il mattino, a me verrebbe da rosicchiare la vita prima ancora, dopo dico però sono vivo, insegnavo l'altra volta, si insegnavo dire quando ci si alza. Io l'ho fatto anche in questo mese, dopo averlo detto qui mi è rinfrescato. Ogni mattina dico sono vivo, vivo per poco, o dire sono ancora addormentato, no, sono vivo. E dopo, a voi credete che scherzi, ma è la filosofia dei grandi questa, sì, non è mia, è la filosofia dei grandi, cioè identificare la vita in tutti i momenti, soprattutto quelli più difficili. Evidentemente può essere il temperamento, può essere, chissà perché io sono nato nervoso, perché vedo gente vicino a me che è nata calma, che mi fa venire nervoso. Perché se qui appunto viene fuori adesso che non si può parlare solo male dell'ira, no? E il discorso è che è necessario anche capire che c'è una, diremmo, necessità di considerare quella parte di ira che serve anche alla giustizia. Perché in fondo, se noi analizziamo profondamente cos'è il concetto di il meccanismo, è perché c'è qualcosa che ti irrita perché lo consideri ingiusto, o lo consideri poco elegante, o lo consideri, dipende dal tuo temperamento, anche se sei permaloso ti guasta molto più che non uno che è indifferente. Quindi vedete che composizioni sono, no? Ma però in genere è perché qualcosa ti infastidisce, oppure vedi qualcosa di ingiusto. Allora, vedete, c'è da distinguere l'ira che nasce e si traduce semplicemente in istinto, e con quelle manifestazioni che abbiamo in maniera colorata presa dai grandi pensatori, no? Oppure è un'indignazione, che io preferirei chiamarla indignazione, che è doverosa, se questo voleva dire prima, no? Che ho scherzato Michele, anche con l'anche siamo a posto, così anche. Vabbè, ma quello è non puoi dire bene del nervoso, perché rendi insomma, non puoi dire bene del nervoso, perché tu potrei dire che non fai peccato in quella maniera lì, perché non la vuoi, perché è quello che vuoi, ma insomma è un fenomeno che nelle relazioni ti danneggia, sì o no? Quindi non lo non lo giustificherei io, che a me andrebbe bene giustificarlo, ma non lo giustificherei nella maniera in cui la delineiamo la questione. Dopo, nella vita personale di ciascuno, ognuno deve fare i conti appunto con questa complessità, il temperamento, essere irritati, c'è della gente che ti dà fastidio solo a guardarla. Sì, io dico sempre che io amo il mondo, ma la gente... No, ma non è così anche per voi. Quando vi parlano di amare la natura e dopo ti sporchi le scarpe perché vai su una pozzanghera, sì, voglio dire, è la stessa cosa, no? Sì, io amo il mondo, quando finché il mondo è lontano, amo l'Asia, amo i beduini, se non altro puzzano in una maniera terribile, quasi come i cammelli dicono, e anche di più forse. Perché i cammelli un po' si rotolano sulla sabbia, dicono, non lo so. Ecco, quindi dice Claudio Marighes, in una cosa, bellissima frase, dice, no? Che anche l'ira può contenere, almeno inizialmente, giusta e anzi doverosa, una risposta non solo psicologicamente, ma anche e soprattutto eticamente motivata e necessaria. Quindi ci può essere un'ira che se non hai sballi. Perché è necessario arrabbiarsi di certe cose, cioè indignarsi, ecco, facciamo un discorso diverso, perché se ira vuol dire l'istinto e basta, no? Che può essere anche suggerito da un semplice malessere o antipatia o non so cosa, non la puoi chiamare indignazione quella lì, chiamiamo indignazione una rabbia che nasce da una cosa veramente sbagliata e che bisognerebbe cambiarla. Il problema è che, dice ancora Magris, una gran testa, anche perché mi ha fatto l'onore in un suo libretto di prendere una voce di una che avevo fatto io su un libro, e allora mi ha fatto molto onore, mi piace. Dice, insomma, se voi vi trovate là per caso, chiama Il Segreto il libro, e l'ultimo capitolo è, prende, insomma, mi piace, o sbaglio, ho fatto male a dirvelo, insomma, ma, e con lui non mi arrabbierei in questo momento. Dice, la collera è liberatoria solo se si è capaci di liberarsi di essa, cioè metterci il freno. E allora qui andiamo su una serie di frasi che a me hanno colpito moltissimo. Io ho un debole per Papa Paolo VI, era intelligente questo uomo, e poi di una simpatia, io ho conosciuto da cardinale che veniva nel pensionato a Roma dove ero per studiare, alla Gregoriana bisognava essere imprigionati in un collegio, e lui era stato già anche lui in quello, e veniva e con quegli occhi, forse voi non lo avete, siete tutti giovani, con occhi profondi, guardandomi in faccia, non come quelli che ti guardano così. Ho una fotografia con Giovanni Paolo II, che io sono qua, ha la mano quasi sulla mia, e guarda un'altra parte, e mi ricordo che mi chiedeva cosa sta succedendo a Pordenone, perché c'era l'altezza in Sao, non so se l'avete sentito nominare. Ma invece Paolo VI guardava in faccia così e dice che lo Spirito Santo è uno scompaginatore, è un rompitore di situazioni stagnanti. E dunque, delle situazioni stagnanti, figurarsi di quelle sbagliate. Cioè, non puoi accettare passivamente, perché sei colpevole anche tu. Noi non possiamo accettare, quindi l'indignarsi in modo virtuoso significa agire con decisione razionale e determinazione operativa. Rimanere calmi nel mentre si esprime la virtù dell'indignazione, però, è importante, perché è Agostino, a questo punto lo leggo, perché forse l'avrete anche letto, dice, «O Dio misericordioso», si rivolge al Signore, dice, «anzi misericordiosissimo», è sempre giustissimo, sempre in attività e sempre nella quiete. Vai in collera e sei calmo. Padre Eterno, avete capito la cosa? Ve la torno a leggere, se no vai in collera e sei calmo, e rimanere e sei calmo vuol dire che occorre avere una ragionevolezza che ti permette di distinguere chiaramente quello che è il tuo istinto e la tua, come dire. Vi faccio un altro esempio che a me pare molto pertinente, e cioè, non so se a voi succede, chi è mamma, chi è insegnante, chi è quello che è, insomma, che viene da correggere la gente che merita di essere corretta, il figlio, l'alunno, il ragazzo, eccetera, solo quando si è nervosi, no? Solo il momento dei nervi. Ecco, la pedagogia, non quindi Sant'Agostino o altri, insomma, il buon senso dice: tu devi prima calmarti e dopo lo prendi per bene, giusto? No, mia mamma si arrabbiava perché quando aveva il nervoso mio fratello scappava perché era furbo, no? E io mi diceva: vieni qui, e io andavo e mi dava giù con la come si chiama, quello che, ma io mi arrabbiavo perché dico, scusa. E dopo mia mamma a un certo punto dice: ma scusa, perché quando ti chiamo vieni? E aveva studiato mica dei gesuiti quella lì. Perché quando ti chiamo vieni? E dico, vabbè, allora non capisco più niente. Guardate che è vera questa, non è contemporanea, che mi desse e mi dicesse così, non è contemporanea, ma... Eh sì, ma dopo, quando me l'ha detto, io ho detto: ma scusa, dovevi anche un po', giusto? Ma era mia mamma, e quindi mi compensavo in mille altre maniere, cosa volete. Ci sono tante le motivazioni per essere indignati oggi, tante. Volete che ve ne annumeri qualcheduna? Ne ho numerate 300 qui, non so io, ma quante sono? La mancanza di legalità, la corruzione, le bugie che vengono dette da chi non dovrebbe dirle, gli scandali, la non vergogna di far del male ai bambini, sono cose che, guardate, che fanno la disumanità anche nella nostra Chiesa, di tradurre sempre in regole. E non, come dice Gesù, vieni qui, no? Come fa, adesso criticano il Papa. Francesco, guardate che non rompe nessuna regola, sapete? È proprio Vangelo puro. Io non so come faccia lui, ha una vita veramente da santo quello lì. Perché dopo anche lui ha qualche parola in più, ma è tipica del Sud America. Mi ricordo quando ha gridato a Rio de Janeiro ai giovani: adesso andate a casa, e si è messo a gridare: e fate casino! Che io, quando ho detto una parola così, mia mamma mi ha fatto una di quelle... E dico: vai a darle al Papa, adesso ho detto tra di me... Ma lei è la sua, adesso non so cosa può fare. Avrà riso anche lei, cosa volete che faccia? Spero almeno che rida, in paradiso che rida, no? Spero di sì, con un po' di eleganza, perché insomma, in paradiso non saranno proprio le baccanate. Così. L'egoismo che cresce, c'è gente ricca e vuole sempre più soldi, non vi viene voglia di va bene. Ecco, qua io salto, ecco. Come gestire? Ecco, come gestire? Adesso cerchiamo di dire orientamenti, non è che siano regole infallibili, ma sono orientamenti, a me giovano, sempre per il mio nervoso, perché mi sono cambiato in meglio, non tanto, ma sono cambiato, anche perché ci si trova di fronte qualche volta a situazioni che veramente... montano, è un po' difficile, no? Poi adesso non vorrei darvi l'idea che sia sempre nervoso, sì. Però insomma, preferirei saper ridere di più, rido io anche, ma insomma, se ridessi di più, sono 55 muscoli quando si ride, che si muovono, no? Quindi andrebbe bene per mantenere la faccia invece di mettere tante pomate, voi signore, ridete, sorridete e risparmiate pomate. Va bene, cominciamo allora il discorso de cosa fare. Ma qui San Paolo dice di mantenersi calmo. San Paolo è un po' più umano di Agostino, perché lui si rivolge a Dio e dice: tu ti arrabbi, ma ti mantieni calmo. E San Paolo è anche l'altro, il proverbi, tanti altri. Poi io ho letto un mucchio di Bibbia su queste cose qui, ma ve le risparmio, perché sennò dice San Paolo dice: adiratevi, quindi quando c'è il bisogno, ma non peccate, cioè non arrivate all'odio, non arrivate alla violenza, non arrivate a quegli eccessi dell'ira che abbiamo detto prima, cioè dovete fermarvi. E in ogni caso, ecco, questo mi pare molto bello, non tramonti il sole sopra la vostra ira. Bello questo. Cioè, è umano, no? Cioè, non arrabbiarsi e avere anche degli strascici è un po' difficile che non avvenga. Tra marito e moglie, no? No, tra marito e moglie mai. Ma dico, tra suocera e nuora. Neanche, perché la tenete lontana. E allora, come si potrebbe dire? Facciamo un esempio umano, comune, insomma, ti dura un po' quando sei arrabbiato, no? Ecco, soprattutto se poi le rabbie sono anche giustificate, ecco, ma però anche se sono giustificate bisognerebbe, perché c'è anche il perdono, c'è anche la situazione della compassione. Ecco, adesso vi dirò molte considerazioni che vi possono aiutare. Se diciamo molte per modo di dire, perché il tempo è quello che è, quindi primo non immaginare che ti sfoghi arrabbiandoti, perché c'è chi dice: ma così mi sfogo e mi passa. Non è vero, perché non so se passa a te, ma non passa a quelle persone con cui ti sfoghi, quindi non è un inizio di liberazione. Se non è una liberazione anche negli interlocutori, non è un inizio di liberazione per te. Oppure reprimere completamente la collera, anche questo, no? reprimere, dopo scoppi, niente da fare. Allora è una gestione positiva, è una via intermedia, cercare di trovare soluzioni migliori, come ne sono suggerite da quei grandi maestri che vi dicevo prima, ce ne sono suggerite. Più di tutto si dice che pensare che è brutta la cosa, cioè abituarsi a dire sono brutto quando mi arrabbio è un fatto inestetico. Per me questo è un argomento fortissimo, che poi adesso viene molto teorizzato nel mio campo, cioè insegnare ad attrarre più che a reprimere, no? Perché la repressione è sempre qualcosa che ti crea danno, che quindi dopo ha delle conseguenze, però proprio qui l'ultima volta che abbiamo fatto il curioso del territorio, c'era anche un egiziano musulmano e poi c'era anche una di quelle molto intelligente, tanto vestita col velo, e io ho parlato a loro, non so come mi sia venuto fuori, siccome per me è un mantra questo discorso della bellezza, dell'estetica come un fatto etico, come l'inizio dell'etica, però lui dice, no? Mi avvicina, intelligentissimo, un egiziano, parlava in italiano come noi, è la prima volta che veniva in Italia. Che roba, cioè, eh? Io che ho l'handicap delle lingue, meno che per il latino, ma con chi parlo? Neanche con Gesù, perché lui è un poliglotta e quindi non devo costringermi a parlare in latino con lui. Ma ho lavorato molto in latino, tanti anni, anche per fare il dottorato e quella roba là. Allora, mi dice, ma lì, prima o dopo bisogna pur che venga castigato chi ha sbagliato. Dico, pareggiato sì, ho detto, ma io le ho tirato fuori, non ometto altre robe del genere, perché lì non si ragiona, tu devi pagare. Però io che ho letto altre cose e anche bellissimi testi su qualche santo o santa medievale che erano recuperate teologicamente da Benedetto XVI Ratzinger, finissimo teologo e un santo uomo, anche perché il primo che ha condannato la corruzione in maniera una via cruce, l'ha ricordato ieri il Papa in Africa, che in una via, no, ritornando in aereo, che la Via Crucis, 15 giorni prima che morisse Giovanni Paolo II, ha detto, pregava dicendo che togliere la sporcizia della Chiesa, togliere la sporcizia, che era chi aveva fatto impressione quella parola lì. Dopo 15 giorni l'hanno fatto Papa e dopo lui ha dato le dimissioni quando ha visto che aveva bisogno di altre energie, no? Ecco. Perché racconto questa cosa qui? Non me la ricordo più. Vabbè, insomma. Sì, l'egiziano che dice. Adesso, guardate che mi dimenticavo anche quando avevo 15 anni. Che non diate delle deduzioni troppo logiche. Allora mi dice: come fare? Io ho ricordato questi discorsi di Ratzinger, no? Che dice: a un certo punto sì, si parla di giudizio, ma i padri della Chiesa, cioè quelli che capivano il Vangelo molto più frescamente di noi, più dice: giudizio è giudizio di amore, un giudizio di amore. Cioè, lui ti farà vedere quando ti ha amato. E tu sentirei un dolore grande, perché non è noi vediamo nel tempo le cose, ma lì è fuori del tempo, quindi non sappiamo neanche come avvengono le cose. No? Quindi non è un fuoco. Io mi ricordo quando provavamo il fuoco e dicevano ti scotta, ma quello è come una pittura rispetto al fuoco del purgatorio. No, voi non sapete mai stare che qui. A noi davano una illustrazione del futuro un po'. Proprio per non dormire di notte poi dopo. E allora dici il fuoco dell'amore, insomma, io non me ne intendo, ma se voi vi accorgete che amate tantissimo e non siete amati oppure abbandonati, io vedo certe persone hanno una tragedia, è una tragedia. Cioè, se uno ama sul serio, se è un punto debole dove li fai male è proprio quello, no? Allora vedete che intelligente che è questa cosa qui, è coerente con anche il discorso che Dio è amore. Quindi noi capiremo che abbiamo fatto delle cose che hanno tolto amore alla nostra vita e quindi anche perso quello che era la ricchezza di una, come dire, di una comunicazione d'amore. E se facessimo così, presentassimo così il cristianesimo, non vi pare che andrebbe un po' meglio? Più difficile. Perché esige molto di più, l'amore esige molto di più che non la regola, perché la regola l'hai fatta, ecco. Quindi, ecco, questo discorso qui, vedere esteticamente, cioè dice, oppure eticamente, ma da un profilo amoroso, cioè le relazioni sono la vitalità per noi, sono la vita per noi. Non dobbiamo rovinarle, capite? Come anche vedo io matrimoni, tanti matrimoni, rotti, ma non per mancanza di quello che era il substrato di partenza, che era per conto mio, una valutazione che però ho letto anche su tantissimi studi, è una valutazione condivisa, che cioè gli amori, quando sei partito con un innamoramento vero, eccetera, lì bisogna coltivarli. Non dire hai sbagliato amore, è troppo facile, non mi butto via la donna, l'uomo, ne prendo una più giovane, questo è quotidianamente, ne sento queste cose qui, ma non è mica possibile, no? Butti via tanti di quegli amori che dopo poi ti tornano fuori, perché è così la cosa. Cos'è che devi fare? Insomma, devi alimentarla questa cosa qui, devi vivere ogni mattina, dire sono vivo. E possibilmente, io non so cosa si dice tra gente che si vuol bene, sono scherzo mica e non lo so, ma dico, dirsi anche che ci si vuol bene, oppure manifestalo, santo Dio. Se no, è come quando io ero bambino, che avevo paura anche di abbracciare la mamma, insomma, ma non sono più quei tempi lì, giusto? Giusto? Insomma, o mio padre, Sì, non è così. Oggi capiamo che la tenerezza è un discorso molto serio, no? Ecco, e poi ecco, bisogna, ecco, con la filosofia. Avete ancora pazienza un minuto, no? Due, sì. Ecco, beh, perché qua sarebbe interessante, ma dopo anche il dibattito un momento. Cercare di capire che ci si rende antipatici, si diventa brutti, tu puoi rovinarti una relazione per sempre. Sono danni gravissimi dell'ira. L'ira che non è l'indignazione, perché l'indignazione ti fa semmai aiutare la persona amata, ti fa trovare il momento giusto. C'è un precetto della Chiesa che dice di correggere i peccatori, no? Quindi occorre aiutare le persone che sbagliano, non puoi essere indifferente, se no. Però correggere non moralisticamente, santo cielo. A noi hanno messo il veto del moralismo, non lo osserviamo, ma di insegnanti lo dico io, è peccato qua, è regola là. Ma c'è un altro modo, no? Quello di, appunto, amoroso, che non vuol dire meno severo. Anzi, dire la verità alla gente è faticosissimo. Dire, soprattutto se è permalosa. D'altra parte, la permalosità deve essere proprio la barriera che rovina le relazioni. Lo dice uno che permaloso lo è. Però io ho osservato che un po' avanti, ti correggi, che quasi quasi ti dura, prima ancora che ti venga la permalosità, ti accorgi che può essere permalosità. Oppure ti accorgi subito dopo. Dopo non è che non senti, ma senti molto meno. Non so se mi giudicate matto voi, ma io dico le cose con l'esperienza e con lo studio e con l'osservazione e col dialogo e con l'ascolto. Quindi è tutto relativo quel che dico, non è verità di fede. Ma se vi ritrovate in queste situazioni qui, sperimentate, provate, perché io credo che sia una cosa importante avere questo senso, ecco, lasciar passare il tempo. Sai che si dice conta fino a, non so, io dovevo contare fino a 200, di solito dicono conta fino al 10, conta fino al 3, conta quanto ti occorre contare, cioè non conta niente perché ti viene ancora più nervoso, cioè 1, 2, 3, 4, 5, cosa fai? È un modo di dire. Cioè prendi tempo, cioè lascia stare, distraiti. Questo è il prêt-à-porter per curare l'ira. Però con questa roba qua, vi capite, bisogna conoscere le regolette. Secondo me il più bello di tutto è questo che vi dico adesso, secondo me. E cioè prima di tutto è avere un atteggiamento che sponsorizza due cose. Sponsorizza un po' di più razionalità, ragionare un po' di più. Guardate che oggi è sottovalutata la razionalità, perché si è sempre nell'intuizione, no? Vale l'intuizione, vale quello che ti viene, diciamo così, proiettato con anche grande avere un recupero di razionalità, cercare di aiutare le persone a pensare, a ragionare, no? E secondo, un gran recupero di affetto, di affettività. C'è niente da fare, amici. La Bibbia è piena di una, diciamo così, sintesi delle due parole. Quando parla di sapienza del cuore, la sapienza del cuore, cioè quella saggezza che viene, e qui le donne dovrebbero essere maestre. Lo sono forse coi figli, ma rischiano di essere troppo buone. E allora quanta saggezza è? Ma anche quanto cuore è, perché il cuore non puoi fare solo diastole, aprirlo, devi fare anche sistole, perché se non fai sistole e diastole, aritmie, oppure peggio, e crepi, non ce la fai, è la natura. E quindi è necessario avere ragionamento e cuore. Ecco, io non lo so però, anche io dico voi donne, dopo giustamente magari gli uomini mi rimproverano perché lei dà troppo corda in questo caso alle donne. No, io non do troppo corda, io dico che voi avete corde più ricche delle nostre, però quando le rompete le corde, insomma, io la lotta tra donne, io ho visto una cattiveria unica. Come mai? Spiegatemelo, come mai? In paradiso avremo tempo di discutere col Padre Eterno, ma ci saranno di quelle code là con i bigliettini, va bene. La sapienza del cuore, cari amici, questo è, lo so io, questo per voi è teoria, per me non è teoria, perché la sapienza l'hai dedicandoti alle riflessioni, facendo anche cose come queste, con umiltà. Con umiltà, c'è momenti di riflessione. Io spero che non vi paiono inutili questi momenti, no? La vostra numerosità poi ci conforta, nel senso che forse abbiamo bisogno tutti di pensare di più. Ma poi essere amorosi vuol dire saper perdonare, essere teneri, un po' di più, come dire, di più disponibilità alla grazia, alla gentilezza, al sorriso. Mi viene un po' da ridere, non so, vedo, qualche volta sono ridotto così male che vedo fin i pacchi. E tu, qualsiasi altra cosa ti fa venire male, fa venire male anche i pacchi, perché è sempre quella. Però spero ogni tanto che tirino fuori il sorriso con la barzelletta dei bambini, perché fa proprio ridere, da tanto scemi sono, no? Non so se avete mai, non sapete di cosa parlo, voi guardate solo, non so, il martedì a dibattito, no, martedì a dibattito è qua, ma è di martedì, deve essere, dopo è Ballarò, no, oppure non lo so. Beh, ma quello è intelligente, però è una dura quella lì, eh. Ma è intelligente, io non guardo la Gruber, perché dopo assieme alla Gruber c'è sempre qualcun altro, no? E ti scelgono quello di giornata, no? Di giornata, e allora no, occorre avere un senso di grande delicatezza, di grande misericordia. La misericordia è un discorso che andrebbe fatto in 15 e 15, quindi io adesso lo risparmio, però a me piace, perché nella Bibbia vengono usati due termini che ve li dico, che sono bellissimi, e che sono questi. Cioè, la misericordia è esed, che vuol dire bontà, ma una bontà che nasce dalla struttura del rapporto, non dalla gentilezza forzata, non dal... cioè devi dire sorrido, no, ma cercare che, di avere il cuore che, ma insomma è meglio la seconda, allora, per farci capire, perché mi capite meglio. E la seconda maniera per dire la misericordia è rahamim, che vuol dire aver utero, vuol dire aver grembo, cioè avere come tu avessi il bambino dentro di te. E peraltro noi uomini, che non siamo dotati di questa ricchezza, piuttosto onerosa, mi dà l'impressione che dovete pagarla tutta la vita, o abbastanza, insomma. E però noi uomini, una Adriana Zarri, che era una teologa brutta ma intelligentissima, no, e quindi bastava chiudere gli occhi e ascoltarla, era bello, ecco. C'era un mio amico in questi giorni, se una persona intelligente bisogna che sia anche un po' bella, perché è un po' difficile altrimenti, no? Dico, tu sei un esasperato e anche malevolo. No, io, che era brutta proprio, però era intelligentissima. Un suo libro l'ho prestato via, ma per me è stato un libro chiave. Era La pazienza di Adamo. La pazienza di Adamo, non l'ho trovata più neanche, sono andato in cerca tutta la vita. L'ho prestato a un prete. È vero, io andavo a confessarmi da lui, ma mi ha fatto fuori il libro, non ho avuto più coraggio di chiederlo, quindi Ramin. E dice questa teologa che noi dobbiamo essere incinti di Dio, vuol dire portare la bontà carnale, cioè quella della mamma per il bambino, e noi dobbiamo riproporre un amore di quel tipo lì, non insomma, capite, quella misericordia che vuol dire faccio un gesto, mi sento buono, voglio togliermi dagli occhi il male che mi fa male, perché guardate che tante volte è così, eh? E a me almeno succede, cioè di dire sto male, quindi faccio un gesto, non nell'ascolto, nell'ascolto paghi. L'ascolto non è facile ascoltare. Ascoltare vuol dire mettersi in un atteggiamento proprio di, diciamo così, di non finire tu le frasi che sta dicendo la persona, di non credere di avere tu già le risposte. Una roba importante, perché io mi ricordo appena prete mi dovevo allenare ad avere le risposte. Adesso no, non ho risposte, tantissime volte non ho nulla da dire se non di aver ascoltato. No? E poi, come dice Francesco, che mi ha aperto il cuore in questa sua indeterminatezza, io comincio, ma non so dove mi porta il mio incominciare. Io ascolto, ma non so dove mi porta il mio ascoltare. E guardate che questo è il vero comunicare, perché non comunichi parlando, comunichi spessissimo tacendo, però vivendo accanto, essendo vicini, avere questo senso della presenza, della compagnia, anche coi figli, credo io. E dopo una cosa che mi interessa, la tenerezza, ma non riesco a parlarvi di tenerezza, ecco una cosa che è un'altra cosa importantissima, è il parlarsi, che tante volte con gente con cui ti arrabbi di solito, se si parlasse, però se una persona, parlarsi vuol dire dirsi cose vere, non parlarsi, insomma, come vedo le ragazze che camminano, che corrono per il corso, per il parco, no? Che io vado al parco, perché il medico vuole che vada, me l'ha detto anche l'altro ieri, ma a un certo punto io faccio fatica, come c'è, è bello, io guardo, devo distrarmi, no? Invece le ragazze, tre alla volta, non di meno, e parlando insieme tutte e tre, questo è vero, verissimo, no? E loro sono felici, ma quel parlarsi lì sarà un po', non so io, non è il parlarsi di cui parlo io adesso, parlarsi è di avere il coraggio di dirsi le cose, con pudore, per l'amor di Dio, perché si deve avere anche rispetto di se stessi e della persona che ascolta, con pudore, perché le cose intime non si possono buttare là così, no? Ecco, però bisogna parlarsi, che vuol dire parlarsi? Vuol dire anche ascoltare, no? E dopo fare silenzio, cioè avere dei momenti di silenzio. È un'ora e quindi adesso faccio silenzio anch'io. È il silenzio che però ha bisogno di tre luoghi, non contemporanei, ma sono tre esperienze che trovo in tantissimi autori, in autori anche non, come si chiama, non religione, non che fanno etica, no? Gente così dice, la propria stanza, se ne avete una a disposizione, io sono celibe, quindi sono, c'ho il decuius, no? Stanza, i libri e la scrittura. Imparate a scrivere, secondo me, i pensieri. Vedete che le pensate bene e vi calmano le cose. Vi calma. Ma questa è l'esperienza umana. Dopo l'esperienza religiosa, a me a calmarmi proprio è quando prego. E quando prego sono distrattissimo, però adesso ho risolto, ecco, tutte le mie distrazioni, che sono persone, cose, situazioni, te le offro, Padre Eterno, una volta per tutte, no? Per cui le mie distrazioni sono come offerte che tu ti ricordi di quelle cose lì. Un bel trucchetto, però mi è venuto bene, perché ma l'ho imparato da quella gente che scriveva una volta, i padri della Chiesa erano veramente straordinari. Ancora Agostino, che è un grande, che pensare mi era antipatico un po', perché, perché diceva che la sessualità è halogon, cioè è irrazionale, quindi era sempre male, meno quando avevi l'intenzione di fare i figli, ma mentre facevi l'amore dovevi pensare che facevi un figlio, ma allora dai, era uno, i convertiti sono così, no? Le aveva fatte tutte a lui, era andante con moto tempestoso, non doso, e allora dico, lascialo stare, almeno lì, io non me ne intendo, ma lascialo stare, no? Niente, dovevano anche lì avere l'intenzione di fare un figlio, ma dai, dopo si è cambiato un po', perché un po' di ragionamenti forse li ha fatti anche lui, ma dico io, era un'antica dottrina, no, che aveva, da cui lui veniva prima della conversione, l'aveva tradotta, però lasciate stare quella roba lì, che dopo ha cambiato, però è rimasta nella chiesa, purtroppo, molto, molto, molto nella chiesa. E, però diceva sulla preghiera queste cose così. Cioè, se tu preghi, sa dire tutto quello che tu devi dirgli, ma vuole che ti ricordi tu di quello che hai bisogno. È bellissima queste cose qua. Che ti rendi conto tu che hai bisogno. E allora, quando preghi, Dio sa già, ma Lui vuole che tu te lo dica a te mentre lo dici a Lui. Intelligente Dio, eh? Cioè, dillo a me perché te lo dici a te. È bello, anche questo è un modo anche da imparare, insomma. E dopo questa roba qui, quando sei distratto, metti tutto in mano del Padre Eterno, no? Perché c'è gente che non prega perché dice, mi distrago. Io non dovrei quasi mai dire messa, quasi mai perché non mi succede mai di stare attento, perché dico, adesso devo stare attento, adesso devo stare attento, e questo mi distrae. Devo stare attento, vabbè, ho finito. Vi garantisco che ho lasciato tante cose fuori, ce n'è una però che non volevo lasciare fuori, perché ci sono di quei libretti che non so io, hanno dei contenuti straordinari, che bisogna leggere di tutto, insomma, ecco lì. E qua dice, no, i sensi sillabati e messi in salvo per calmarsi, no? Lui dice, questo autore qui, che non so chi sia neanche, Decio, ha un bel nome, Decio Demetrio, insomma, dice, no, per esempio tu ti metti a pensare alla vista, ti metti a pensare alle nuvole, ti metti a pensare ai fuochi, ti metti a pensare all'erba matta, non quella saggia, quella matta, è un matto, ma non è un matto, è vero, cioè ti metti a pensare all'olfatto, ti metti a pensare all'alba che se sei ti metti a pensare ai fossi. A voi non piacciono i fossi? A me piacevano tanto i fossi, è che mi buttavano dentro i miei compagni cattivi, i pioppini, pensare al tatto, alle cetone, deve essere un fiore, deve essere, non so cosa sia, alle piume, ed è matto proprio questo, alle orme, al gusto, alle susine, e vale la pena leggere, alle brezze, perché sono 5-6 righe per ogni cosa, per dire che è proprio un mondo su cui buttati in modo che ti calmi, no? Cioè, molliche di pane, l'udito, sì, ma se ne hai poco, robinie, non so cosa sia, deve essere un fiore, no? Le tinche, chi è che le trova adesso? Il grillo talpa, che mi fa un schifo da morire. Il pensiero, pensare il pensiero, insomma, eccetera, nostalgia, no. E la divinità dopo metti in fondo, ma quella potrebbe inquietarti, allora sta attento, ecco. Signori, grazie della vostra attenzione. Grazie. Dovete scusare, ma è tanta roba qui che forse sbaglio, ma però io faccio il ragionamento che forse una cosa può andare bene a uno, una cosa può andare bene all'altro, e quindi non mi fermo solo a dire il puro schema, no? Adesso siete voi a dire, qua, se credete, qualche minuto. Sì. No, bella domanda, bellissima domanda.
L'individuo da solo non avrebbe questi problemi.
Da solo avrebbe il problema della depressione, che è un po' peggio. Il problema, se si potesse scappando risolvere, no? Consigliare a tutti come si chiama, il celibato, non credo che sia saggio. Comunque lei ha fatto una domanda importantissima, se posso raccogliere qualche altra domanda così dopo, se no rispondo e dopo. Volete non avere qualche domanda da fare? No, domanda, osservazione, oppure contraddirmi, può darsi che sia... Cioè, se qualcuno ha qualche esperienza, per esempio, come si calma, se qualcuno ha il coraggio di dirlo, varrebbe la pena. Io sarei molto interessato. Come si fa a calmarsi? Qualche volta è anche il discorso della dell'ansia, l'ansia, e l'ansia, allora bisogna andare a vedere le cause. Ma se uno ha vissuto sempre così, deve un po' rassegnarsi e creare degli stimoli e dopo cercare di non frequentare. Ma se frequenti persone non intime, cioè non intime, non vicine, ti tieni anche. Ma se con quelli vicini, no? Era, io mi arrabbiavo con mia mamma, cioè, ma anche lei però, tirarmi al cemento, cioè, dice, perché vieni? Dice, una bella roba, mia madre. Appunto, prima tu sei obbediente, no? Insomma, e succede anche fuori dalle mamme, sì.
Può essere che la rabbia sia anche una conseguenza di non saper, diciamo, esprimere quello che sentiamo a volte in determinate situazioni, quindi comprimere, come ha detto lei, no? E poi si esplode magari, quindi magari non è voluta, però bisognerebbe lavorare su altre leve, che è l'individuazione del proprio sentire magari in certi momenti, quindi avere la capacità anche di scostarsi da alcune cose, dire no, io non la penso, non la vedo così.
Sì, sono tutti elementi evidentemente da tenere presente, però è un discorso, anche questo, da farlo un pochettino di più. Vediamo se c'è qualche altra domanda e dopo metto. Sì?
Il limite o il confine tra il rassegnarsi e il reagire.
Oh. Uno che si mettesse a dirle queste cose qua, anche imbrogliando, farebbe i soldi. Tra diceva il limite tra rassegnarsi e reagire. Io più che limite mi verrebbe da dire sì, ci ho capito, molto, sì, molto di quei tosti queste domande. Se ce n'è qualche altra, date pure il tosto, sì. Urca. Avevo anche previsto questa roba qui, ma come difendersi dalla rabbia altrui? Arca miseria. A me hanno indicato come, ma non è tanto facile. Ma allora dopo glielo dico, Sì? Sì, passa il momento, certo. Ma io se ricordo ho detto ci sono altri effetti anche però.
Sì, passa in generale. No?
Alla persona? Sì, chi? Incrocia con la domanda di prima, cioè, chi riceve questi sfoghi?
Sì. Lo so, però è la via di
mezzo. È sempre lì, beh, insomma, dipende, no? Perché bisogna anche sfogarsi, sfogarsi non vuol dire però, come avevo detto io, andare fino in fondo, capisce? Non reprimere, no, non si può, e poi bisogna avere qualcuno che ti vuole così bene, che ti ascolta. Cioè, siamo lì, bisogna essere in compagnia, dipende dalla relazione che si ha. Sì, è molto difficile. Sì, è che sarebbe quello che abbiamo definito la indignazione. Ecco. Altro che.
C'è anche il discorso che questo alla fine ti fa anche soffrire, tra virgolette, questo arrabbiarti qua.
Sì, molto, perché magari uno non capisce neanche che tu li vuoi bene, no? Questo è il problema. E lì allora bisogna fare la voce dolce, eccetera, ma ti prende anche il rovescio, anche quello. Come ho aperto io questa sera? Che il discorso era impegnativo, no? Perché era pieno di complessità. E vi ho anche detto, prendiamo tutti quello che può giovarci, no? Ma non pensiamo di avere la soluzione di una realtà che però è chiamata, dunque, ira, è chiamata la madre di tutti i vizi, cioè praticamente anche nell'ambito della sessualità, eccetera, cioè tantissime volte l'espressione anche non buona sessualmente, no, è dovuta a, proprio, insomma, leggendo i sessuologi dicono si vive come pulsione di sfogo invece che avere pulsione di scambio. La stessa sessualità. La sessualità, ben questo l'ho sentito tantissime volte confessare dalle persone, insomma, cioè il modo di sfogarsi è, che è un po'. Siamo fatti tutti tutto un pezzo noi, no? Siamo, tutto si tiene in noi. Quindi se vuoi cercare certe radici devi cercarle chissà dove, anche le violenze contro le donne. Bisogna cercarle un po' con meno, come dire, superficialità, ecco. Dire, insomma, mi ha detto di no, vabbè, insomma, mi ha detto di no. E quando ti dicevo di sì, perché ti dicevo di sì? E quanto si era dentro i sì? Perché, parliamoci chiaro qui, quante violenze sono per pietà subite, per bontà accolte, per buono pacis, eccetera, 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 e chi ha orecchie da intendere intenda, perché così è, sociologicamente parlando, nel senso di, diciamo, numericamente i casi, eccetera, sono tantissimi di questo tipo. Questo è un dato che si coglie, sì, non da uno che, perché insegna morale, tiene conto di queste cose. Chi insegna di vivere bene da un punto di vista di salute psichica, insomma, a tirare fuori anche queste cose, e che non si dicono mai, perché c'è il pudore, c'è l'antica storia che una donna non può dire nulla. E vabbè, ma è cambiato il tempo, bisogna avere anche il coraggio di pensarla prima di tutto correttamente. E dopo vedere, perché insomma non possono mica andare avanti così uccidendo le donne, perché quelle lì sono le punte dell'Everest, ma per arrivare a quella punta là l'Everest ha una regione montuosa, e questo lo capite cosa voglio dire? Certi eccessi sono gli eccessi di un'infinità di altre espressioni. Qui pare che siamo di fronte a cose insolubili, invece no, perché se cambia qualcosa nella nostra coscienza cambia il mondo, e cambia il mondo per noi e cambia il mondo un po' per tutti, perché si mette in giro un altro pensiero. C'è qualcun altro che dice qualcosa? Sì?
Come si può reagire alle risonanze emotive?
Ah, lì bisognerebbe copare il paron. Sì, perché chi ha in mano il potere crede di poter fare quello che vuole. Interiori, come reagire? Vedete, sono tutte cose della vita, Sono i perché e i come. Come avvengono certe cose? Si sta poco a dire tu reagisci distraendoti, come fai a distrarre? Ce n'è altre? Allora comincio a dire molto velocemente, La rabbia solo nelle relazioni. E relazioni non vuol dire coppia, non vuol dire padre e figli, madre e figli, non vuol dire solo questo, vuol dire qualsiasi tipo di relazione, anche quelle per la strada, anche quelle, perché adesso trovi villanie dappertutto, perché il discorso delle macchine che non rispettano, io adesso ho smesso di andare in bicicletta, perché qui in città non si può andare in bicicletta, anche se siete giovani, se avete una certa età avete anche meno, diciamo così, prontezza, no? Ma qui è veramente un suicidio, dar via. Allora dico, ti viene, io dico sempre, meno male quando andavo in bicicletta che non ho qualche microfono qua segreto, perché se sento le parolacce che dico, che non ho io l'abitudine di parolacce, sempre per il meccanismo di mia madre che me le troncava sul nascere, ma voglio dire, ma però sono liberanti, no? Non è come Pierino che dice, vado lì, vado a tenere la scala a un mio collaboratore, dato a una vecchia signora, quello sta ricade una goccia di come si chiama quella roba che fanno, l'acido, insomma, no? Sulla testa, e aveva detto una gran bestemmia, no? E allora la signora contessa dice: ma cosa dici su? Signora, dice, io so che dovrei dire per dirindina, quando... ma non è liberante come dire su una roba. Allora, detta questa, a quest'ora non si capisce neanche, anche perché non le so raccontare, ma è bella però, quel tiro la scala, lì casca una goccia di roba fusa e dovrebbe dire per dirindina, Antonio. Sta attento, per favore, dovrebbe dire così, no? Rabbia solo nelle relazioni. E purtroppo, però, non possiamo vivere senza relazioni. Cioè, no, qui la felicità è nell'amore, cari amici, non c'è niente da fare. Sono tutte le sfumature dell'amore, no? Non pensate solo all'amore di coppia. Non pensate neanche solo all'amore materno. Pensate all'amicizia, pensate al dover lavorare insieme. Ecco, lavorare insieme, no? Mettiamo subito come reagire. Come reagire? Intanto bisogna... Non lo so io, signora, qui è il problema. Cioè, se lei deve vivere e ha bisogno di lavorare, è anche importante che trovi un equilibrio. Ma se la prepotenza è tale che viene meno la mia dignità, come faccio a stare lì? Quelle che sono situazioni interiori ti portano all'esaurimento nervoso, ti portano a un deprezzamento di te, una disistima che è enorme, no? E come si fa a reagire? Quei sindacati, io credo che non è con i sindacati che si possa reagire, io non lo saprei, perché le mie sarebbero tentazioni all'omicidio. No, ma insomma, l'istinto, no, omicidio no, perché non... Ma dico, come teoricamente, di certa gente dovresti sbarazzarti. Beh, non, guardate che non... andate a dirlo al vescovo. Che... ma avete capito il concetto, no? Il concetto, non lo cambi, non le... certa gente non si cambia, hanno il coltello per il manico. E poi ce l'hanno con le donne. Ce l'hanno con le donne, perché sono soprattutto con le donne questa cosa qui, ma certuni ce l'hanno con le donne, con uomini, con tutti, perché sono dipendenti. Soprattutto se sono rozzi, se sono diventati padroni così. Non saprei cosa dirle io, perché non dobbiamo lasciarci mancare di rispetto. E nel contempo però, come si fa? Se, si dice lui, ma è un affare, eh? Ma non creda che sia soltanto... Io, già che siamo in 2-3, basta qui. Ma voi credete che nella Chiesa il rapporto sia diverso? Perché se tu dici qualche cosa, e io ho avuto sempre un certo potere, nel senso che avevo una posizione un po' particolare, i vescovi avevano bisogno di me, perché potevano farsene da loro certe cose, ma insomma, allora io non ho avuto grandi problemi con i vescovi, ma se ti cominciano... Però mi ricordo quando prima di andare a Roma mi hanno mandato in un paese, una prete, 22 anni e mezzo, con un bigliettino da visita mi hanno scritto che vada entro il giorno tale in quella parrocchia. Hai capito? Voi non avete neanche la possibilità di avere... Questa è una relazione umana. E poi io prete, 22 anni e mezzo, ti mandano là con uno di 80 anni. Beh, io l'ho fatto morire subito, senza volerlo. E mi ero affezionato, perché ogni sera panada, mi dava da mangiare. Sapete cos'è la panada? Ecco, una volta va bene, ogni sera. A 22 anni e mezzo, che poi il vescovo mi teneva così, perché diceva... non lo sapevo, ma dopo ho saputo che mi teneva fuori da mandarmi subito, aveva intenzione di mandarmi a studiare a Roma, a continuare gli studi, ma ha detto che deve rafforzarsi, no? Con la panada. E un bigliettino mi aveva mandato, per cui io non sapevo niente di cosa. non è giusta questa roba qui, dai, non è giusta, non è giusta, vedete, quindi è come un padrone, però non mi meraviglio di niente, perché io così ho affinato il pensiero che la Chiesa è Gesù Cristo, è quello che crediamo, e dopo ci sono anche tante brava gente nella Chiesa, tanti bravi preti, tanta cosa buonissima, certe buone suore, ecco. Sì, beh, insomma, mica le conosco tutte, C'è tantissima gente generosa, laici, che si danno, ma però ti rimane, vedi la ira che ti viene, no? Verso chi ti tratta male, no? Io ho evitato di andare in curia per infiniti anni e anche in seminario, sono andato a Roma, eccetera, ma non andavo più in seminario, che avevo vissuto malissimo in seminario. 12 anni di lager, io lo chiamo, e avevo voglia di andare prete, io ti dico, mio papà non andava in chiesa, quindi non ero spinto dalla famiglia, mia mamma, mio padre piangeva quando mi vedeva partire per il seminario, quindi no. Però se hai quella voglia lì, se hai quella missione lì in testa, una volta almeno valeva, non so adesso se uno vale quando ha in testa qualcosa. Orca, rabbia, conseguenza di non sapere esprimere, verissimo. Però bisogna anche imparare un po' a esprimere, bisogna vincere anche un po' il pudore, bisogna un po' fidarsi, bisogna farsi voler bene, no, scusate, lasciarsi voler bene. E lasciarsi voler bene vuol dire fidarsi. È difficile. Ma vedete, tutte queste cose, se voi cercate la soluzione con una, diciamo così, regola, io non le so dare le regole e non le voglio dare. Cioè, è chiaro che le regole aiutano, ma aiutano non per risolvere, ma per allenarti. È come gli allenamenti, no? Che servono non per segnare la vittoria, ma per renderti potenziale. Io credo che sia così, perché anche vedo io nella mia vita, dove avvicino tantissima gente, le prime approcci sono difficili, dopo invece si impara, e una persona, se vede che tu ascolti, che non giudichi, non devi giudicare qualsiasi cosa ti dica, ecco, se anche poi a un certo punto non gli fai la predica a nessuno, ma dici i valori che hai, però, no, perché ecco, allora la persona si apre e ti puoi aprire anche tu. Perché anche i preti avrebbero bisogno di umanizzarsi, e si umanizzano se sono umani nell'accogliere. Allora si umanizzano, e più ti umanizzi, e allora più credi anche a Gesù Cristo, perché allora se no cosa fai? La Chiesa non è il Vaticano, non è per nulla il Vaticano, scusa. Il limite tra rassegnazione e reagire, rassegnarsi e reagire. Se rassegnarsi vuol dire essere vigliacchi, mai bisogna rassegnarsi. Se rassegnarsi vuol dire ho fatto tutto, aspetto, non è un chiudere la partita, ma è dire forse devo attendere un'altra situazione. Questo è molto importante, perché è la fretta qualche volta, cioè che ti dice o mi rassegno o reagisco, no? E rassegnarsi vuol dire anche avere la pazienza di aspettare. Come difendersi dalla rabbia altrui? Qui è difficile, no? Bisogna avere molta forza, anche qui abituarsi a dire quello che abbiamo già detto, cioè che è brutto, perché come ti verrebbe arrabbiarti anche tu, no? Allora instauri una situazione che è dolorosa e che è anche molto dannosa, perché qualche volta da niente avvengono le rotture. Anche perché io lo facevo in questi giorni un ragionamento, no? Perché una coppia, per esempio, perfetta, tutto basta, dopo viene fuori che si danno del cretino, dell'imbecille, di quelle cose lì. Cioè, tu credi che non faccia niente, e invece se tu prendi uno alla volta e senti, vedi che insomma, mi manca di rispetto, insomma. E tu dici, ma insomma, io mica l'ho detta con cattiveria. Però le parole sono pietre. Ecco, quindi come fai? Cerca di non arrabbiarti anche tu. Perché quando cominci questa, diciamo, catena di offese reciproche, non offese, dice una parola, mica offendo, sì, offendi, perché uno sente imbecille. Insomma, io, se mi dicono uno invece stupido così, un mio amico non lo concepisco, che me lo dica, non lo concepisco, come io non mi sento di dire una parolaccia, magari, non so, sì, parolaccia, dicevo prima, in bicicletta, che mi tagliano una strada, che sono due donne che parlano insieme e vanno, mettono quello a destra e vanno a sinistra, mi ricordo che mi davano un fastidio, era quasi regolare, però, per cui io frenavo, aspetta che finiscano di parlare, voglio dire, ti rovini l'anima, no? Anche questo era sbagliato, io, anche quello di arrabbiarsi da soli, no? Contro gli altri, perché pur sempre è un modo di mancare di rispetto anche a se stessi. E allora io non lo so, dopo io non ho introdotto il discorso del perdono in maniera adeguata, perché avrei dovuto parlare solo di quello, e poi anche del cristianesimo, che cristianesimo del tubo abbiamo noi qua, perché se non perdoniamo mai, se non... Dopo sopportare più che rassegnarsi, qualche volta è sopportare, se vedi uno fuori di testa cosa fai? Oppure uno che è ammalato, oppure uno che è stanco, oppure uno che, non so, tutte considerazioni che dovrebbero aiutare, però occorre un allenamento, queste cose qui, non c'è una regola, una volta ci riesce, una volta no. Quella delle parole brutte, però, evitate di dirvi parole. Ecco, sfogarsi passa, sì, passa lo sfogarsi, però per quanto tempo passa? Ecco, lì è il problema. E dopo cosa succede a chi presso cui ti sfoghi? Se è una persona che ti vuol bene, allora è quasi un patto, no? Io mi sfogo con te e tu ti sfoghi con me, giusto? Ma poi non ti sfoghi mai nel senso che dicevamo prima, insomma, di arrabbiarsi, di perdere il controllo. Racconti, sa, però, scusate, posso dire una cosa, se siete ancora in grado di intendere e volere, io poco, ma voi un po' di più forse, no? Ma se ogni giorno ti dice solo le cose brutte, ma dico io, cambia litania, no, giusto? Qualche volta mettici dentro un alleluia, come fanno gli americani, avete mai sentito gli americani? Io non so l'inglese, però sono melanconici i canti loro, no? Ma dopo gridano alleluia, alleluia, quei tamburelli. Dovrebbe far così qualcuno che è abituato sempre, e che ha male qui e ha male là. E se tu gli dici, oh, ma di testa, anch'io, che ti ruba anche la proprietà privata di avere un mal di testa, te la ruba. Sì, non è tanto giusto. Dopo io sarò uno di quelli che si lagnano, perché io dico delle cose che sperimento anche contro di me, queste cose qui. Coraggio di arrabbiarsi a fine di sì, è l'indignazione. Chi me l'ha chiesto? Se non la vedo la persona che me l'ha chiesto. Ecco, sì, a fin di bene vuol dire indignarsi, insomma. No? Cioè vuol dire sentire l'ingiustizia, sentire la cosa sbagliata. Non puoi rassegnarti, era di cui prima la rassegnazione, no? Non so, il Signore che mi aveva chiesto, importante questo della rassegnazione. Bene, e dopo le risonanze interiori, come reagire? L'ho detta prima, io non so come reagire. A me viene bene un'altra cosa anche, ma io non sono un bigotto, sono un prete, cerco di credere, mi vengono adesso che sono verso il confine, dei dubbi sull'aldilà, sulla vita eterna, però dopo ho letto tante vite di santi, compagnie, le hanno avute tutti questi dubbi qua, vuol dire che erano un pochettino profondi, no? Perché dice finché parli, ma quando sei là vicino, ma dopo dice voi che mi sei imbrogliato tutta la vita, e dopo mi viene in mente, per un po' di cultura ce l'ho, allora mi viene in mente Pascal che fa la famosa scommessa. Se è vero quello che credi, sei a posto a seguirlo, e se non è vero, cosa perdi? Ci sta poco a dirlo lui, ma uno che ha fatto il celibato, si è dato agli altri, beh, quello del celibato può essere anche andato bene. Ascoltare il prossimo, avere un vescovo. cioè, ancora dopo dire e di là non c'è niente. Allora prendo Pascal per quel poco che mi rimane da vivere oltre là e dico, oh Pascal, e io che ci ho creduto, ho comprato anche il libro in francese, l'ho comprato. Sì. La grande scommessa, no? La grande scommessa, è ben intelligente Pascal. Signori, la prossima volta avremo Don Di Piazza che ci parlerà, Don Pierluigi Di Piazza, su resti ad essere accoglienti e ospitali, che è un argomento un po'... E penso che lo conosciate, Don Pierluigi, l'avete sentito nominare, è un punto di riferimento per il nostro qua Friuli e anche oltre. E quindi sarà il 12 gennaio, ecco, e tratteremo dell'egoismo, che quindi di questa anche cosa dice. Grazie, buonanotte.